può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
Una buona giornata, ben ritrovati in questo sabato di fine marzo, quando l'ora sta per cambiare. Ricordatevelo, domani sì, siamo in onda regolarmente, ma l'orologio biologico sarà un po' scombussolato, ecco, da questo cambio dell'ora, come capita ovviamente ogni primavera, perché quel cambio là d'autunno è un po' meno scioccante. Allora, oggi invece di cosa vogliamo parlare? Oggi parliamo di, no, lo dico perché poco fa i miei colleghi, insomma, me ne hanno parlato come di una cosa, e ho detto allora magari è meglio con gli ascoltatori, come dire, ricordare questo cambio dell'ora, no? Non è, lo so benissimo che non è un tema da si può fare, sebbene una ricaduta di questo potremmo valutarla, perché c'è tutto un tema sul risparmio dell'energia. Oh, a proposito di energia, oggi non parliamo di cambi dell'ora, ma parliamo di energia che arriva dal agrivoltaico. È capitato più volte nel corso delle ultime puntate che venisse nominato, e così abbiamo deciso con Silvia Bandelloni e Michele La Serra di approfondire un po' la questione dell'agrivoltaico, per capire che cos'è, per capire che è diverso dalla sottrazione di campi per l'agricoltura, anzi che in alcuni casi è un supporto all'agricoltura, poiché protegge le coltivazioni che sono al di sotto dei piccoli pannelli, insomma, che si caricano. Però ecco, tutti i dettagli e tutte le questioni correlate le discutiamo con Alessandra Scognamiglio, che è coordinatrice della Task Force Enea Agrivoltaico Sostenibile e anche presidente dell'Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno. Buongiorno, grazie all'invito.
Grazie a lei per essere qui. Allora, innanzitutto direi che bisogna un po' sgomberare il campo e capire bene che cos'è questo agrivoltaico, che tante volte viene contestato, ma contestato sulla base del principio che non si sa che cos'è, per cui si crede che si tratti di, appunto, sottrarre campi all'agricoltura, no?
Sì, assolutamente, in realtà l'ha introdotto molto bene già lei. Si tratta sostanzialmente di un uso, come dire, doppio del suolo. Quindi, invece di utilizzare il suolo solamente per agricoltura oppure per fotovoltaico, cerchiamo di utilizzarlo in maniera più virtuosa, visto che è una risorsa estremamente preziosa, e mettiamo a sistema quindi la produzione agricola e la produzione energetica da fotovoltaico. Come? Attraverso delle configurazioni spaziali e tecnologiche che consentono di avere la migliore sinergia possibile tra i due sistemi, quindi quello agricolo, appunto, e quello energetico. In questo senso poi le tipologie, come dire, le varietà morfologiche che possiamo sviluppare sono diverse. Chiaramente, quando la presenza dei moduli fotovoltaici protegge in qualche modo l'agricoltura sia dal sole ma anche da fenomeni atmosferici avversi, e quindi consente di regolare anche il microclima localmente, abbiamo una sinergia che è certamente una sinergia importante. Altre configurazioni invece sono quelle in cui è possibile che ci sia una coesistenza sullo stesso suolo ma non una piena integrazione, e sono queste configurazioni interessanti soprattutto quando ci siano dei suoli che sono abbandonati, per esempio, da molti anni, e quindi l'introduzione del fotovoltaico costituisce, come dire, una marcia in più per riqualificare, proprio per anche rinaturalizzare in qualche modo un suolo che magari non era più produttivo perché ormai esaurito anche dall'agricoltura intensiva, per esempio.
Questo può capitare senz'altro, quindi l'occasione di costruire un parco agrivoltaico dà anche l'opportunità, ecco, magari di intervenire su suoli che sono stati abbandonati per un motivo oppure un altro, oppure appunto in caso di suoli che comunque diciamo non hanno altre funzioni agricole specifiche, sì. Ecco, si ha comunque,
diciamo, questa, che sono esauriti, quindi sono utilizziamo esauriti, l'occasione, sì, dell'investimento dell'agrivoltaico per operare delle azioni virtuose anche sul sistema suolo, che altrimenti sarebbe un sistema ormai, come dire, abbandonato. La letteratura scientifica internazionale sostanzialmente ormai dice con assoluta certezza che l'agrivoltaico sia uno strumento a supporto dell'agricoltura rispetto alle minacce indotte dal cambiamento climatico. Quindi questa è una cosa che ormai è acquisita, appunto, a livello internazionale. Negli ultimi anni, dove si è fatta comunque tanta ricerca, ma anche l'imprenditoria italiana si è mossa molto, perché c'era l'investimento, anzi è stato appena riaperto l'investimento sull'agrivoltaico previsto dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, come dire, ci siamo tutti mossi molto alla ricerca di soluzioni che potessero aderire a prestazioni desiderate rispetto a una serie di obiettivi di qualità. Quindi ci sono molte, cioè sappiamo molto più che 2 anni fa, c'è una maggiore varietà che 2 anni fa, ecco.
Allora, io so che l'Italia ha un ruolo importante in questo settore, ha esperienza, è il primo brevetto mondiale, abbiamo avuto le prime realizzazioni, quindi insomma possiamo, diciamo, avere informazioni solide e di prima mano da lei. E la prima curiosità che vorrei, insomma, sottoporle è questa: nel momento in cui io vado a installare un parco agrivoltaico su un terreno non di quelli esauriti che possono beneficiare, quindi magari essere rigenerati con l'occasione, ma di quelli che sono produttivi, io ho un intervento molto invasivo oppure è un intervento che riesco, no, a contemperare insieme alle attività agricole?
Ma assolutamente la seconda. Chiaramente, innanzitutto, la definizione di agrivoltaico, che è data a livello nazionale, ha alla base proprio una coesistenza, ma con una coesistenza sinergica e benefica tra le due attività. Quindi sostanzialmente le linee guida che fanno ancora da riferimento, che erano state pubblicate all'allora MITEP, dopo integrate al MASE, sostanzialmente ci forniscono delle indicazioni tali che posso continuare a utilizzare mezzi dell'agricoltura, le piante possono beneficiare sostanzialmente dall'ombreggiamento, comunque dalla protezione dei moduli, eccetera eccetera eccetera. Tutto questo appunto con la pratica si sta perfezionando. L'intervento, ovviamente, come qualunque intervento antropico, ma anche l'agricoltura, non intervento antropico, ha un suo impatto in qualche modo sul paesaggio, ma un impatto che può essere guidato e progettato nella maniera migliore. Quindi io credo che la cosa importante sia concentrarsi sulla qualità del progetto, che deve avere un chiaro elenco di requisiti che sono anche poi legati a degli obiettivi di qualità e che venga sviluppato appunto ad hoc. Io sì, rispondere questo.
Ecco, principalmente quindi iniziare dal progetto ad hoc, vedere cosa si può realizzare, cosa si può raggiungere, dove ci si trova, no, quali possono, esatto, essere le implicazioni. Quindi non, sì, fare delle cose, delle iniziative, diciamo, a parte che sono questioni molto onerose, quindi nessuno fa iniziative spot, però ecco, non, magari non giganteggiare, ma prima riferirsi, guardi, all'associazione, ecco, per esempio, all'AIAS.
Allora, guardi, in Enea avevamo coniato questa espressione agrivoltaico come una misura sartoriale. Questo chiaramente non significa che dobbiamo andare a, come dire, a specializzare le tecnologie, perché questo sarebbe costoso, ma ad applicare le varie tecnologie in una maniera appunto sartoriale, perché il paesaggio agrario italiano, a differenza di quello di molti altri paesi europei, è estremamente vario ed estremamente ricco. Poi in associazione abbiamo ormai abbiamo superato i 100 associati ed abbiamo realtà molto diverse che vanno da imprenditori del settore energetico che stanno lavorando con l'agrivoltaico, quindi su una grande scala, e affrontano quindi i temi e i problemi dell'agrivoltaico su grande scala, operatori invece che partono da una dimensione più piccola che quella un po' tipica dell'azienda agricola media italiana e stanno quindi sperimentando l'agrivoltaico con un approccio diverso. Cioè, prima di partire con la trasmissione avevo sentito un passaggio su Vinitaly, abbiamo ad esempio uno dei nostri associati che sarà presente a Vinitaly proprio con una vigna agrivoltaica e con vino prodotto da agrivoltaico.
Sarà mica Caviro?
No, in realtà è anche Caviro il nostro associato,
perché tra l'altro l'avremo ospite dopo, no? Quindi, sì, perché sì, abbiamo voluto prendere i due aspetti, no? Avremo quindi un'azienda, insomma un'area, insomma chi si occupa di agricoltura che ha provato a fare un impianto agrivoltaico, e poi avremo un produttore energetico che invece ha appunto impiantato l'agrivoltaico, quindi collegandosi col mondo agricolo.
Che
quindi
non sarà Engie, che anche un nostro
no,
associato.
Sì, certo che è Engie. Però devo dire che noi Engie in tempi non sospetti l'abbiamo conosciuto, cioè quando ha presentato, sì, questo, non è che
sì, ma assolutamente.
È un mondo che comunque ovviamente si conosce, è difficile che non vi conosciate.
No, certo, ma è molto interessante anche l'esperimento di Engie, perché comunque si tratta di un operatore energetico, come dire, che ha all'interno tutte le capacità di poter fare ricerca e sviluppo, che tra i primissimi si è confrontato con questo tema, che è un tema rilevante, perché è vero che da una parte abbiamo l'agrivoltaico per l'agricoltura, ma non ci dobbiamo dimenticare che l'agrivoltaico l'abbiamo in qualche modo inventato come risposta alle barriere che l'implementazione del fotovoltaico integrava come misura necessaria per conseguire gli obiettivi energetici nazionali. Quindi è importante occuparsi della scala, come dire, se vogliamo, più piccola che quella agricola, e di una scala invece più grande che più propriamente energetica. L'importante, come dire, è mantenere un'etica e una qualità sostanzialmente nell'approccio.
E certo, il controllo poi anche finale, non solo dire l'ho fatto e basta.
La verifica. Assolutamente, monitoraggio e verifica delle prestazioni, e sicuramente aggiungerei un tassello che comincia ad essere sempre più importante, cioè tutto questo come viene trasferito come un valore alla comunità, che possa essere un valore condiviso, e questo è quello su cui sta lavorando tanto anche l'associazione.
Direi proprio che sì, quello è un aspetto importantissimo. Allora, da una parte abbiamo detto del beneficio che può portare anche all'agricoltore stesso, no? Perché uno fa il suo piccolo parco e dopo ne ha un beneficio sia sulle coltivazioni sia nella produzione energetica. Se poi tanto più si allarga alla collettività, e vogliamo dirlo anche si allarga sul piano nazionale perché dà un contributo alla produzione energetica nazionale, tanto meglio.
Certo, certo. Ora è importante riuscire a rendere, almeno dal mio punto di vista, tutto questo tangibile, come dire, ed esperibile, perché appunto, come diceva lei all'inizio, spesso parliamo di argomenti che non conosciamo e che non abbiamo toccato con mano. Allora anche proporre tutto questo sempre come un'innovazione che sembra qualcosa, come dire, di sospetto, di oscuro, che cosa sarà questa innovazione, a volte non fa gioco. È arrivato forse il momento di cominciare proprio a fare esperienza di questi manufatti, che sono dei manufatti che gioco forza in qualche modo popoleranno i nostri paesaggi e le nostre vite, quindi è bene conoscerli, capire come sono fatti, se effettivamente sono innocui oppure se sono minacciosi. E per fortuna, rispetto a un paio di anni fa, ci sono ormai varie esperienze sperimentali in Italia che possiamo andare a toccare con mano. E ad esempio il sabato del 12 aprile abbiamo organizzato come associazione una cosa che abbiamo chiamato convivio agrivoltaico presso il sito di alcuni nostri associati, dove appunto sarà possibile per degli studenti e per degli stakeholders venire a vedere di cosa si tratta.
Io direi che questo è importante. Adesso stavo dando un'occhiata anche ai messaggi che arrivano e c'è tanto o timore o addirittura scudo riflesso, non ne voglio proprio sapere. C'è chi dice che addirittura il campo non si esaurisce, invece il campo si esaurisce nel senso che diventa lentamente meno produttivo e quindi quando
l'agricoltura intensiva è industriale, non è che sia una cosa proprio bella.
No, ma questo dimostra a volte, come dire, che le persone sono molto convinte di certe cose, sì, e non accettano, e quindi hanno bisogno magari anche di vedere che le cose funzionano,
esatto,
di vedere le dimensioni di un impianto e quindi non soltanto di immaginarle. Di vederne
anche
la
come ci si cammina dentro. Anche come ci si cammina dentro, proprio la percezione. Le dico, noi abbiamo fatto una ricerca insieme a una facoltà, insomma, un dipartimento di scienze sociali, sulla rassegna stampa dell'agrivoltaico fino a un annetto fa, e la parola che usciva fuori con maggiore forza era ambiguità. Adesso ci siamo posti come tema invece di riflettere su altre due parole, che saranno bellezza e utopia. Quindi questo per dare una direzione di un futuro desiderato che sia condiviso dalla collettività.
E senta, per curiosità, adesso senza invitare nessuno a entrare nel campo del contadino distruggendo tutto, però dove si vedono di più questi impianti agrivoltaici, piccoli o grandi che siano, in Italia? Sicilia sicuramente sì.
Esattamente, altrove? Sì, le regioni del sud, almeno per quello che ci dice al momento la graduatoria del bando agrivoltaico, sono concentrate sulle regioni del sud, ma chiaramente perché la risorsa solare è maggiormente presente, quindi comunque l'investimento è un investimento in qualche modo più vantaggioso. Però insomma, poi sappiamo che ci sarà in qualche modo una distribuzione pianificata, no, delle risorse e quindi dei vari impianti nelle diverse regioni d'Italia. Però certo il sud domina al momento, quindi sicuramente la Sicilia, ma sicuramente anche la Puglia, in parte la Calabria, la Sardegna, insomma vedremo poi
la vicenda sì, sarda per ora è bloccata, si vedrà,
sì.
Però ecco, se vi capita o perché ci abitate o perché andate magari in vacanza, andate a trovare amici e parenti, ecco, magari alzare gli occhi e guardarsi in giro, magari se ne vede qualcuno.
Non ancora proprio tanti realizzati, questo è un trend che vedremo, cioè dovranno essere tutti realizzati per il rapire il 2026, quindi nel 2026 sì, per il momento bisogna andare ancora un po' a cercarli con accuratezza.
Vabbè, sì. E noi ci andremo. Grazie Alessandra Scogliamiglio,
grazie
per essere stata con noi, coordinatrice della Task Force Enea Agrivoltaico Sostenibile e anche presidente dell'Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile. Allora, dov'è quella S finale? È molto importante il fatto che sia sostenibile, perché la sostenibilità, non perdiamo occasione di ripeterlo, è ad ampio spettro, quindi deve essere sociale, deve essere ambientale, deve essere anche economica. Quando si sposano tutte queste richieste, allora abbiamo una reale sostenibilità. Proseguiamo nel nostro viaggio, trovando il nostro secondo ospite. Li abbiamo già nominati tutti e due, adesso andiamo un po' più sul lato agricolo, andiamo a conoscere l'esperienza di Caviro, dando il benvenuto a Giampaolo Bassetti, che è direttore generale di Caviro.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Buongiorno.
Come sta, tutto a posto?
Tutto bene, grazie.
Come stanno i nostri impianti nelle vigne?
Producono.
Allora, Caviro, beh, è un nome ben noto, per carità, però insomma lo ripetiamo, voi siete attivi come una, direi la più grande cantina d'Italia, una cooperativa agricola costituita da 28 soci, quindi 26 cantine sociali, 11.000 viticoltori localizzati in 7 regioni d'Italia, 37.500 ettari di superficie vitata, e su una porzione, no, c'è questo impianto, sì, che non è più sperimentale, nel senso che ormai è partito, è da ottobre, è vero che c'è?
Sì, è da ottobre, sì, che è attivo, sì.
Ecco, di come siete arrivati a fare questa scelta e cosa vi ha spinto? Io lo so che voi siete al lavoro su mille fronti che riguardano la sostenibilità, però l'impianto agrivoltaico mancava.
Sì, l'impianto agrivoltaico mancava assolutamente, come ha detto lei, noi siamo un po', diciamo così, su molti fronti sull'aspetto della sostenibilità dell'economia circolare, e quando abbiamo valutato l'agrivoltaico, fondamentalmente le domande che ci siamo posti erano più o meno le seguenti. Beh, intanto il primo è l'agrivoltaico è una delle risposte che il nostro paese si dovrà dare delle risposte per arrivare alla quota prevista al 2030 di energia da sole, di energia solare. Quindi le nuove normative comunitarie impongono un uso duale del suolo, quindi dobbiamo, come dire, sperimentare. Noi, essendo capofila di una filiera che rappresenta il 9% dell'uva italiana, abbiamo cercato in un vigneto che abbiamo lì accanto alla nostra cantina di Forlì, attraverso questo impianto, una vera sperimentazione, che è dal punto di vista energetico ma anche e soprattutto agronomico. Perché agronomico? Perché pare, da studi fatti in Francia, noi abbiamo visto questo, abbiamo studiato questo, l'impianto agrivoltaico mitiga alcune delle problematiche che il cambiamento climatico dà oggi, già da qualche anno, alla cultura della vite. In primo, le gelate primaverili. La presenza di questi pannelli sul vigneto offre temperature al suolo leggermente superiori, quindi diciamo contribuisce, non le eviterà chiaramente al 100%, però contribuisce a ridurre questo rischio. I picchi di calore estivo, altrettanto rischiosi per la curva di maturazione delle uve, chiaramente l'effetto ombreggiante dei pannelli ha un effetto di riduzione del picco di calore. Questo si ripercuote su un minor consumo acqua, perché oggi i vigneti chiaramente nella gran parte dei territori nazionali sono irrigati, quindi riduciamo anche l'utilizzo della risorsa idrica durante il periodo estivo.
E questi sono, insomma, tutta una serie di vantaggi, alcuni, sì, dei quali voi avete potuto già constatare, perché insomma l'inverno è passato.
Direi ancora no.
Grosso verrà adesso, certo, tra la primavera e l'estate.
Le gelate rischiose sono nel mese di aprile, però ecco, noi accanto all'impianto abbiamo fatto un piano di studio triennale con l'Università di Bologna, proprio per avere, come dire, una certificazione di alcuni aspetti che sono come la vite reagisce alla presenza di questo ombreggiamento, quindi dal suo punto di vista fisiologico, la qualità chiaramente dell'uva, la qualità del vino seguente. Quindi seguiremo per 3 anni, e come lo faremo? Abbiamo, diciamo così, costruito l'agrivoltaico su 2 porzioni con diversi set di impianto, quindi più pannelli su una parte, meno su un'altra, e abbiamo tenuto un pezzo di vigneto senza pannelli solari, quindi avremo un po' un test come
generale,
come reagisce la pianta senza pannelli, con un'intensità di pannelli superiore e con un'intensità inferiore. Ecco, questo è un po' il nostro progetto di ricerca 3 anni, perché vogliamo rispondere sia da un punto di vista della nostra filiera della possibilità di replicare questo impianto in altri luoghi. Teniamo sempre conto, importantissimo, l'ha citata anche l'ospite precedente, il reddito dell'agricoltore col quale andiamo a interloquire per realizzare queste cose è altrettanto un elemento fondamentale. La viticoltura in molte parti d'Italia è un'attività con un basso reddito ad ettaro, quindi è importantissimo che tutto questo non generi danni ovviamente al viticoltore, altrimenti avrà ben difficoltà ad affermarsi, ma d'altra parte non avrebbe, come diceva lei poco fa, non assolverebbe a uno dei pilastri, ai pillar della sostenibilità, che è la sostenibilità sociale, attraverso anche la sua sostenibilità economico-finanziaria. Quindi questo è stato l'incipit che ci ha portato a investire e creare questo impianto che monitoreremo, e tenga presente che l'impianto è dotato di software
sia il vigneto che l'impianto sono dotati di software molto sofisticati, cioè vale a dire questi impianti daranno un certo numero di ore di luce alla vite, quindi sono programmati per stare sopra una cultura arborea, quindi non è che produrranno energia, basta. Quindi da un punto di vista dell'ottica di chi investe in termini energetici,
diciamo che si apre e si chiude per proteggere.
Si apre e si chiude in funzione anche delle ore di sole che la vite deve avere durante il giorno. Ecco, questo è un progetto che ha anche all'interno di applicazioni di sistemi di software per la gestione dei vigneti, quindi l'agricoltura 4.0 come viene chiamata, uno degli elementi importanti per la loro gestione.
Ma tra l'altro stavo pensando che purtroppo con questi chiari di luna che ci sono, per esempio penso ai dazi che stanno lì come uno spauracchio nei confronti dei produttori di vino, diciamo avere non so, una produzione energetica che magari ti consente di abbassare le tue bollette come produttore, lavoratore, pensando anche al vostro lavoro con Caviro Extra, che quindi diciamo si occupa anche del recupero, del riciclo di tutti gli scarti eccetera eccetera, si dà all'agricoltore una maggiore tranquillità generale proprio di vita.
Ma sicuramente noi come cooperativa il nostro unico scopo statutario è quello di remunerare al meglio i nostri soci, quindi tutto ciò che facciamo lo facciamo con quest'ottica, cioè di riuscire a creare più valore, valore ovviamente per l'autogestione della società ma anche per i nostri soci. Questo è il punto importante che io continuo a ripetere costantemente, perché l'obiettivo di Caviro è proprio un obiettivo, come dirle, sostenibile da un punto di vista sociale, in primis in quanto cooperativa. Le cooperative hanno, come dire, nella loro natura statutaria un elemento di socialità importante, vivono sui territori e contribuiscono all'economia dei territori, quindi questo è un po' l'elemento importantissimo. Ci contiamo molto su questa sperimentazione, perché potremmo poi renderlo applicabile in molte parti della nostra filiera, se sarà risultati positivi.
Se darà risultati, lei ci ha detto 3 anni, è chiaro che ci vorrà del tempo, però alla fine del primo anno già si potrà fare un primo bilancio. Gli altri 2 sono più che altro, immagino, per verificare anche in condizioni magari meteo diverse, perché ogni anno è diverso dall'altro.
Esatto, come dire, le viti, le colture erbacee arboree sono all'aperto, quindi subiscono un po' gli andamenti climatici, come dire, ogni anno ha una storia diversa, quindi diciamo 3 anni per avere un minimo di storicità del dato. Ecco.
Tra l'altro quell'area lì, insomma Forlì, è un'area stata particolarmente colpita e quindi
sì.
Diciamo che verrà messa alla prova, ecco, questo impianto.
Ma verrà messa alla prova anche da un punto di vista proprio degli eventi meteorici, come dirle, molto violenti. Noi abbiamo progettato, abbiamo passato molto tempo a progettare questo impianto, perché uno dei rischi di questo impianto è il vento, quindi il fatto che anche in caso di fortunali molto molto violenti ovviamente devono rimanere al loro posto, quindi e non è facile unire la progettazione della struttura di supporto del pannello all'interno di un vigneto, quindi insomma c'è tutta una, come dire, un'expertise da conquistare anche a livello progettuale, che questo impianto ci ha dato delle risposte.
Un'expertise, come dice lei, che una volta acquisita è un valore per la cooperativa, per i soci, ma volendo anche da vendere all'esterno. Non dimentichiamoci che queste cose sono brevetti poi a un certo punto.
Sì, ora noi non in questo caso non, diciamo, il brevetto non è, come dire, non è configurabile in un'ottica di brevettazione, chiaramente, però sicuramente l'esperienza, come dirle, è un grande valore da mettere a disposizione, quindi se parliamo di sostenibilità sociale, l'esperienza è un valore da condividere, e quindi, perché l'obiettivo poi è un obiettivo non solo di Caviro, ma un obiettivo nazionale. Dobbiamo arrivare, credo che, se ricordo bene i dati, dovrebbero, per arrivare all'obiettivo di quantità di energia solare prodotta per gli obiettivi al 2030, dobbiamo avere ancora 34.000 ettari di agrivoltaico. Quindi ce ne sono, insomma, da fare di questi impianti. Però ecco, vorrei dirle una definizione di energia sostenibile che la sto copiando da un professore che ho sentito poco tempo fa. La vera energia sostenibile è quella, come dirle, che lei produce al momento zero e consuma al momento zero. L'energia solare di fatto rispetta questa equazione in maniera perfetta. La produce e la utilizza.
Esatto, in loco, senza trasportarla, senza dispersione.
Senza altre, ora non sarà tutto così, perché poi gran parte di questa verrà venduta e entrerà nelle reti di distribuzione nazionale. Però per dirle, da un certo, concettualmente è un'energia che viene prodotta oggi, ora, e può essere consumata ora. Quindi ha un elemento di sostenibilità che va oltre il fatto di, ovviamente, di essere carbon free, in questo caso, ad eccezione di piccole quantità.
Certo, certo. Allora, molti complimenti e un saluto. Gianpaolo Bassetti, il direttore generale di Caviro, è stato con noi, ci ha spiegato di questa sperimentazione che si sta conducendo e della quale aspettiamo i risultati.
Guardi, io posso dirle questo a chi ci ascolta, chi è in zona chiaramente. Comunque noi in primavera e estate facciamo sempre degli open day.
Ecco.
E negli open day la popolazione, ovviamente, scusate, includiamo anche la visita all'agrivoltaico. Quindi chi ci vuole venire, stia in contatto con i nostri social network e quando apriamo le iscrizioni per gli open day.
Vai, tutti dentro. Benissimo, grazie. Grazie Gianpaolo Bassetti. Noi ci dobbiamo fermare, dar la linea alla regia. Alla prossima.
Si può fare.
Può fare.
Prendiamo la nostra puntata a questo punto incontrando chi produce energia e ha scelto di investire nell'agrivoltaico, ovvero uno dei soci, l'abbiamo sentito poco fa, dell'Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile, Stefano Scazzola, direttore sviluppo rinnovabili di Engie Italia. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, non di red wine parliamo, come così suggeriva la canzone, bensì di quello che appunto è dei vostri parchi, perché non ce n'è uno solo. Ormai Engie ha abbastanza sviluppato i suoi impianti agrivoltaici, in particolare avete scelto la Sicilia, vero?
Sì, corretto. Noi abbiamo due parchi ormai in servizio in Sicilia, uno a Mazara del Vallo e uno nel comune di Paternò. Sono, insomma, insieme sono due parchi che cubano 100 megawatt. Per dare un'idea dell'ordine di grandezza, da soli possono alimentare il consumo di circa 75.000 famiglie italiane in un anno, quindi con ovviamente energia completamente rinnovabile.
Eh sì, quello di cui parlavamo poco fa con Caviro, se non sbaglio, siamo circa a 1 megawatt. Ovviamente sono diversi gli obiettivi, sono diverse le aziende che li hanno impiantati, per loro è una sperimentazione che va soprattutto a testare l'impatto sulla produzione vinicola, vitivinicola. E per voi invece è una questione di produzione energetica, 75.000 famiglie, ma in realtà mi sembra di capire il primo beneficiario è un'azienda, è Amazon.
Sì, noi abbiamo, sì, corretto, noi abbiamo firmato un accordo di lungo periodo con Amazon e loro comprano circa l'80% della produzione di questo sito, il resto viene venduta, diciamo, nel mercato. Chiaramente si tratta di un accordo che abbiamo stipulato in un momento anche difficile, se vogliamo, eravamo in pieno Covid e quindi non era facile trovare qualcuno che si esponesse così per lungo tempo in un contesto in cui il prezzo dell'energia era molto molto basso, ecco. Quindi è stato sicuramente un accordo positivo che ha consentito la realizzazione di questi impianti, altrimenti non saremmo stati in grado.
E certo, ci vuole anche la sostenibilità, come dicevamo prima, economica di questi impianti. Mi interessa particolarmente perché dal 2023, se non sbaglio, esistono, ne parlammo anche in trasmissione.
Dal fine 22, diciamo, questa
23 inaugurazione, allora forse.
Inaugurazione, esatto, e questa è, diciamo, la terza campagna di produzione agricola che affrontiamo.
Esatto, là sotto che cosa c'è? E come mi ricordo, ne parlammo anche con l'agronomo che era stato destinato a monitorare quei campi. Come è andata,
sì,
la sperimentazione?
Sì. No, è andata decisamente bene. Chiaramente abbiamo avuto la prima stagione di assestamento, perché chiaramente dopo l'attività di costruzione il suolo si era un po' compattato e quindi ci aspettavamo un primo anno un po' più difficile. L'anno scorso è stato un anno assolutamente positivo. Ricorderete che l'anno scorso per la Sicilia è stato un anno davvero di siccità, abbiamo avuto eventi siccitosi che hanno messo in ginocchio larghe parti dell'isola, e noi invece abbiamo avuto una produzione assolutamente ottimale. Abbiamo raccolto circa 1800 balle di sulla, che è un'erba da foraggio, e da 40 kg l'uno, che sono stati venduti immediatamente, perché chiaramente in una situazione di profonda crisi c'era l'esigenza, cioè insomma un mercato che richiedeva questo tipo di prodotto, e noi diciamo siamo stati in grado di produrlo senza grandi problemi. Questo ci fa immaginare, per ora insomma ce lo stiamo immaginando, adesso cercheremo anche di provarlo scientificamente, che la presenza dei moduli in realtà abbia aiutato, perché chiaramente
Stavo per chiederle questo, infatti, perché da quello che abbiamo capito da Scogna Miglia all'inizio e poi anche da Caviro, questi moduli fanno un po' da ombrello, e quindi in momenti come quelli dell'anno scorso in cui piove poco, diciamo, forse aiutano a proteggere dal sole o magari a così tenere lì quella poca umidità che c'è.
Sì, confermiamo, questa è assolutamente la nostra sensazione, ma è più di una sensazione, perché noi abbiamo visto la sulla e gli altri prodotti da foraggio che utilizziamo crescere davvero bene anche sotto il modulo, perché uno dei grandi temi che abbiamo affrontato anche all'interno, diciamo, dei nostri stakeholder era quanto effettivamente la presenza del pannello e soprattutto sotto il pannello si potesse effettuare raccolta. E la nostra esperienza è che si effettua assolutamente raccolta, il prodotto cresce fin quasi sotto il palo, diciamo, di sostegno dei moduli, e quindi appunto il sospetto è che la presenza del modulo crei una schermatura nei momenti più intensi di soleggiamento e più intensi, che in qualche modo preservi anche la situazione idrica del suolo, che invece in altri contesti con esposizione piena non si riesce ad effettuare. In questo senso aggiungo che quando menzionavo che stiamo cercando anche di provarlo scientificamente, noi abbiamo avviato un protocollo di ricerca con Corissia, che è il consorzio per lo sviluppo di sistemi innovativi agroalimentari con sede a Palermo, e abbiamo avviato un protocollo di ricerca dove sostanzialmente avremo due aree dell'impianto, una in totale assenza di pannellatura e una invece in presenza di moduli, che sono stati riempiti di sonde e di sensori, e dove cercheremo appunto di andare a cogliere gli elementi differenziali che ci sono fra le due aree, per cercare di capire se effettivamente l'area meno esposta, l'area con la presenza del pannello, dà una produzione migliore. È un protocollo di ricerca che durerà 4 anni e che però avrà valore scientifico, perché chiaramente andremo a monitorare tutti gli aspetti delle aree, quindi chiaramente non solo la produzione, ma anche le condizioni del suolo, dell'atmosfera, e quindi ci darà una risposta, se vogliamo, anche con il supporto di un ente scientifico che insomma in qualche modo darà anche un aiuto agli operatori.
Certo, allora le pongo l'ultima domanda, che nasce, diciamo, dalla consueta osservazione di qualche ascoltatore che dice: però poi il pannello fotovoltaico va smaltito. Allora, io, posto che mi preoccupo di quello smaltimento tanto quanto mi preoccupo dello smaltimento del residuo del combustibile fossile o della raffineria stessa, cioè tutte le cose hanno alla fine uno scarto che va smaltito e gestito, però ecco, i pannelli fotovoltaici che vengono utilizzati per questo tipo di impianti agrivoltaici, che durata hanno?
Allora, hanno una durata, diciamo, negli ultimi casi
prevedibile, ovviamente, visto che è tutto nuovo.
Sì, però. I nostri piani arrivano tra i 30 e i 35 anni, quindi sono durate lunghissime. Chiaramente la produzione del modulo affievolisce durante la vita utile, questo però non significa che devono essere buttati via presto, ecco. Quindi 35 anni è ormai la durata anche di un impianto termoelettrico, no? Quando facciamo 20 anni fa impianti di questo tipo, il business plan erano di durate simili, quindi direi che è un non problema, ecco.
Sì, anche perché poi appunto impariamo sempre meglio a gestirli. Noi la ringraziamo per essere stato con noi, buon lavoro, ci saluti Mazzara del Vallo e tutta quell'area meravigliosa, Stefano Scazzola, direttore sviluppo rinnovabili di Engie. Alla prossima, noi abbiamo una piccola pausa per le informazioni sul traffico, a tra poco.
pretty like my love. Listen to me, I cannot see clearly coming to me.
Ultimo passaggio di questa puntata che stiamo dedicando alla filiera agroenergetica. Lo facciamo su quella, su una parte un po' più tradizionale, che però nel corso degli anni ha avuto le sue evoluzioni, ci sono molte novità, ovvero parliamo di biogas. Il biogas è una delle storiche principali filiere agroenergetiche italiane. L'agrovoltaico è chiaramente più nuova e ancora, come abbiamo sentito, in una certa misura in sperimentazione. Il biogas non lo è e vogliamo parlarne con Piero Gattoni, presidente del Consorzio Italiano Biogas. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, lo stato dell'arte, diciamo così, della produzione di biogas da, in Italia, beh, insomma, diciamo, lo storico è ampio, direi che di bello c'è che sono entrati sempre più anche scarti in questa filiera, e questo è un grande contributo sotto tutti i profili all'agricoltura, al clima, in generale all'ambiente italiano.
E questo è quello che ha caratterizzato il modello di sviluppo della digestione anaerobica, che è poi la tecnologia attraverso cui produciamo il biogas all'interno del sistema agricolo e agroindustriale italiano. Ma questo viene dalla nostra tradizione, avendo appunto una forte radice nell'agroalimentare di qualità, non potevamo che non valorizzare quelli che sono i sottoprodotti di tutte le industrie agroalimentari, che ancora hanno un valore dal punto di vista energetico, per poterli utilizzare nel processo di digestione anaerobica che permette appunto di produrre il biogas. Quindi il modello italiano è un modello in cui si cerca sempre di mantenere la, diciamo, la vocazione alimentare e far sì che la produzione energetica sia affiancata e integri la produzione alimentare.
E questo è chiaramente un vantaggio. Forse vale la pena ricordare un po' che cos'è la digestione anaerobica, che lei ha nominato, perché digestione abbiamo tutti idea di che cosa sia.
Sì.
Però la digestione anaerobica nel campo, che produce il biogas, che poi dopo ci serve a fare, insomma, energia, forse risulta un po' più ostica.
No, è uno dei temi che noi abbiamo, quello di spiegare quello che è una tecnologia, una delle più antiche che si possono avere, nel senso che se noi lasciamo una qualsiasi prodotto organico all'aria aperta, notiamo che fermenta. Ecco, la digestione anaerobica non è altro che prendere questo prodotto organico, potrebbe essere una buccetta di pomodoro, appunto, per dire un sottoprodotto agroindustriale, metterlo in un contenitore chiuso, che sono i grandi, come un grande pentolone, scaldarlo, e in assenza di ossigeno si crea una fermentazione che produce un gas, che è appunto il biogas. E il biogas è composto per il 50% da biometano, e quindi è la parte energetica che permette poi di essere utilizzata o in un motore per produrre energia elettrica programmabile, oppure raffinata, può essere poi compressa e messa nella rete del gas. Quindi è una cosa, un processo molto antico che semplicemente abbiamo imparato a gestire in maniera tecnologica, e ci permette di non sprecare quello che è un valore energetico che tutti possiamo osservare.
Eh sì. Allora, ci sono aziende, magari quelle già un po' più grossotte o insomma che hanno più esperienza, ma per esempio il famoso Caviro di cui abbiamo detto prima per l'agrivoltaico, che usa i propri sottoprodotti per produrre il biogas e poi il biometano. Ci sono altri che invece si riuniscono per farlo, vero? Perché magari uno da solo non ne ha la forza, non ha abbastanza scarto per nutrire il biodigestore.
Ma il modello in Italia è stato appunto sviluppato su due traiettorie. Ci sono realtà come Caviro, che peraltro è una delle importanti socie del nostro consorzio, che ha sviluppato direttamente la valorizzazione dei propri residui, no, della lavorazione dell'uva, e produce direttamente, attraverso un investimento fatto direttamente, biometano. Ci sono poi altri modelli in cui appunto la, per esempio la gestione è più aggregata o cooperativistica. Mi viene in mente tutto il mondo della lavorazione delle bietole negli zuccherifici. Le bietole fanno un sottoprodotto che è la barbabietola da zucchero, e lì si sono sviluppati invece da impianti all'interno delle aziende di chi conferisce le bietole alla, alla cooperativa per la lavorazione dello zucchero, che possono appunto gestire il sottoprodotto in produzione di biogas. Quindi è un modello di valorizzazione più diffusa, ma che ha il concetto, il medesimo concetto, che dovrebbe essere poi il concetto base dell'economia circolare, cioè evitare sprechi, valorizzare tutte le risorse e in un certo senso produrre di più con meno, perché poi alla fine abbiamo il digestato, che è il, la produzione del biogas, che è un fertilizzante organico che riportiamo nei campi, quindi tutto parte dai campi e lì ritorna.
Eh sì, stavo pensando che anche negli allevamenti si diffondono questi... No? Queste apparecchiature, queste installazioni. Sì, sì. E quello è anche un contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra.
Ma sicuramente gli impianti di biogas sono una risposta indispensabile per la nostra zootecnia, perché appunto il fluente zootecnico viene, i liquami vengono gestiti e quindi coperti, quindi si evita, come dice giustamente, sia le emissioni nella fase di stoccaggio, ma soprattutto si possono poi valorizzare, e quindi quello che una volta veniva vissuto come un problema oggi diventa una grande risorsa. Teniamo presente che a livello paese noi, essendo oggi i secondi produttori di biogas in Italia, in Europa, a livello di paese l'obiettivo potrebbe essere di arrivare dai sottoprodotti e delle lavorazioni agricole e agroindustriali quasi a 5 miliardi di metri cubi di biometano, significa un 10% dell'attuale consumo di gas naturale. Quindi stiamo sviluppando veramente dei pozzi verdi che possono contribuire alla sovranità energetica del paese e una crescita della sostenibilità.
Sì, precisamente, perché poi non ci dobbiamo dimenticare anche quell'aspetto che abbiamo imparato a capire quanto è importante dell'essere capaci di essere resistenti, insomma, agli eventi che sono esterni all'Italia ma che hanno riflessi. Mi faccio indovinare, il primo paese è la Germania?
Primo paese è la Germania. Però
quindi l'obiettivo è battere la Germania, 4-3 possibilmente.
Beh, sì, 4-3 con un tema che comunque sul gioco secondo me siamo già i primi, al di là del risultato. Mi spiego, il modello italiano oggi è un modello che ha, per appunto questo, mettendo insieme le qualità dell'industria agroalimentare, della componentistica, del gas naturale, due eccellenze del nostro Made in Italy, mette già un modello di sviluppo che secondo me è quasi unico oggi in Europa, con un grande vantaggio che noi abbiamo anche tutta l'industria, nel caso agroalimentare, che consuma gas naturale, che potrebbe utilizzare biometano riducendo anche in fase di consumo le proprie emissioni e quindi avendo più possibilità di essere compatibili con gli obiettivi europei. Quindi a nostro avviso è un sistema proprio che si sposa e che oggi potrà contribuire veramente a rendere la nostra industria agroalimentare più sostenibile e più competitiva.
Ma la rete di agricoltori, allevatori, produttori anche di biogas e infine biometano si sta espandendo? O incontra delle difficoltà?
Si sta espandendo, poi le difficoltà sono all'ordine del giorno, ma siamo fiduciosi che questa traiettoria sia una traiettoria ormai insomma abbastanza consolidata, e gli obiettivi che il nostro paese si è preso nel piano nazionale integrato clima energia danno alle nostre aziende quell'indicazione che ci permette di fare importanti investimenti, ma che siamo comunque convinti che sia la strada giusta.
Vabbè, è bello quando si è convinti di essere sulla strada giusta, perché si va avanti, no? Se magari si trovano delle difficoltà, magari c'è bisogno di qualche aggiustamento anche di normativa, perché poi dopo sappiamo tutti, no, Gattoni, che non so, la tecnologia evolve e la normativa è rimasta invece indietro di 10 anni, quindi bisogna magari smuovere certe volte le cose.
Sì, ma in questi 15 anni abbiamo avuto sicuramente diversi momenti di difficoltà, però quello che è importante è che notiamo che c'è sempre più la consapevolezza che si debbano proporre misure di medio e lungo periodo. Ecco, questo è, secondo me, al di là delle cose di dettaglio, il messaggio importante, cioè chiedere e cercare di ottenere di avere comunque delle misure a supporto e di gestione che ci aiutino ad avere una traiettoria coerente con, appunto, l'importanza e la tempistica di questi investimenti.
Grazie davvero per essere stato con noi, anche per il messaggio positivo e il si può fare con cui ci lascia Piero Gattoni, che è il presidente del Consorzio Italiano Biogas. Alla prossima.
Grazie a voi.
Diamo la linea a GR24 e torniamo subito dopo. Si può fare.
Fare.
La nostra puntata di oggi di Si può fare, in questo spazio nel quale di solito presentiamo qualche evento che si svolge nel corso della settimana. Ebbene, questa volta andiamo a parlare di eventi che si svolgeranno in un prossimo futuro, ma per i quali bisogna prepararsi, perché sono eventi sportivi, bisogna partire per tempo, altrimenti non ce la si fa a reggere il carico per partecipare. Sono tutti eventi di nuoto che hanno una finalità benefica. Ne vogliamo parlare con il presidente di Abbracciamoli Onlus, Alberto Cervi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Laura e buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, il primo del tour 2025 di evento è in calendario per il prossimo, mi sembra, 3 di maggio, comunque all'inizio di maggio, ma ce ne sono davvero tanti altri. Come sono organizzati? Che scopo hanno gli eventi del tour 2025?
Sì, sono una serie di eventi. Allora, intanto partirei dalla finalità. Noi da ormai 10 anni organizziamo questi eventi sportivi per raccogliere fondi per la leucemia infantile, e quindi a seconda della parte d'Italia dove siamo poi facciamo la donazione ai vari reparti di ematoncologia pediatrica. Quindi il primo scopo è: facciamo sport, facciamoci del bene per fare del bene. Quindi partirei da qua, perché la nostra è un'organizzazione no profit, siamo tutti volontari e lo facciamo così, per dare supporto a chi è un po' meno fortunato di noi.
Sicuramente, e poi dopo lo fate attraverso una scelta che è quella di organizzare eventi sportivi che diciamo punta anche sulla salute anche dei partecipanti, no? Quindi ad ampio spettro degli effetti positivi.
Lo è. Il nostro 2025 abbiamo chiamato appunto lo sport allena la mente. La leucemia, una volta che il sangue guarisce, in realtà lascia dei segni, sia i farmaci che sono stati somministrati piuttosto che lo stato psicologico, vengono oggi comunemente definite le patologie correlate. Il tour 2025, lo sport allena la mente, è perché abbiamo l'ambizione, tramite lo sport, quindi la nostra piattaforma sportiva è utile per far sì che chi è in fragilità psicologica a seguito della leucemia possa in qualche modo tornare alla sua normalità di vita. Quindi far sport vuol dire che chi lo fa si allena, sta meglio, previene tutta una serie di patologie, ma soprattutto contribuisce a dare un senso e un valore anche a chi magari per evidenti motivi e oggettivi motivi ha smesso di fare sport, invece può tornare a farlo. Quindi questo è lo scopo che noi ci siamo messi davanti, l'obiettivo che noi abbiamo nel 2025, finanziando così un comitato scientifico che prende in carico questi ragazzi. Quindi è una cinghia di trasmissione molto corta tra chi fa del bene donando, quindi tipicamente vengono da noi, si iscrivono, ma la quota dell'iscrizione viene poi conferita a questo comitato scientifico che prende in carico ragazzi in fragilità psicologica. Quindi diciamo c'è una doppia valenza del mondo dello sport, che è far bene a se stessi e far bene agli altri in maniera molto, molto vicina, molto diretta.
E appunto abbracciandosi, come dice il nome della sì. Onlus, abbracciamoli Onlus, lo ripetiamo. Allora vorrei sottolineare che queste attività sportive che organizzate, che sono a volte in acque libere, a volte nelle piscine, insomma in acque confinate, sono per tutti, non stiamo parlando di super atleti, può partecipare chi desidera, è proprio quello lo scopo, ecco.
Corretto.
Non spaventatevi, ecco, se guardate poi l'elenco, magari aprite il sito di Abbracciamoli Onlus e dite ma questo è difficile, no, sono per tutti, ecco, sono organizzati in modo tale.
Sì, certo che sì, partiamo dal 3 di maggio, che è questo evento tra l'altro qui a Rozzano, dove sarà una sorta di staffetta all'americana molto divertente, un po' più per i giovani, quindi con luci, musica, quindi serata in discoteca che in realtà è al profumo di cloro, perché la facciamo facendo
vabbè,
sport,
del resto a Rozzano
quindi
non è che cioè non è che si può pretendere di avere il mare, ecco.
Non abbiamo il mare,
ma non è neanche stagione ancora, forse mangio.
No, girando in tutta Italia, però invece per esempio poi a metà di giugno noi andiamo in Sardegna a fare la traversata Carloforte Calasetta. Come dicevi giustamente tu, ogni nostro evento permette a chiunque, con qualunque caratteristiche, con qualunque condizione fisica di preparazione, di poterlo fare. A Trieste tipicamente quando a settembre facciamo la tratta più lunga da 10 km per chi è più allenato, ma poi facciamo una tratta da 1,5 km per chi magari è un po' meno allenato, un po' meno in forma. Quindi il nostro obiettivo è veramente sì, divertiamoci, facciamolo insieme e facciamolo tutti. Quindi poi allora c'è una parte che ci piace riconoscere, perché chi vince il suo premio lo porta a casa, però certamente il nostro scopo è quello di far fare sport a tutti in qualunque condizione, con qualunque caratteristica, quindi sì, te lo confermo.
Anche se voi avete prediligete l'acqua, la Fondazione Milano Cortina 2026 vi ha riconosciuto, adesso non so, vorrete andare magari in qualche piscina di montagna a fare qualche iniziativa? Ce l'avete già così in mente?
In montagna però non ce l'abbiamo in mente. In realtà la Fondazione Milano Cortina ha riconosciuto il nostro tour 2025 proprio come vicinanza al mondo dei giovani in fragilità psicologica, come lo sport conforme, coerente al valore dello sport olimpico. Quindi quando abbiamo parlato del nostro modo di fare sport, hanno confermato che il valore dello sport, così come lo intendiamo noi, è veramente molto vicino al valore olimpico. Quindi con questo riconoscimento sicuramente ne siamo molto orgogliosi. Perché? Perché comunque è un bel modo di fare sport che poi in maniera oggettiva ti viene riconosciuto da chi gestisce le Olimpiadi, quindi per noi è stato sicuramente un riconoscimento molto bello, di cui andiamo fieri, così come adesso dovremmo fare nei prossimi giorni, faremo una conferenza stampa in Regione Lombardia, perché il sottosegretario ha riconosciuto a sua volta, occupandosi di giovani e sport, parlo di Federica Picchi, questo valore, per cui il progetto viene patrocinato da Regione Lombardia, proprio come valore dello sport inteso come cura delle persone, come attenzione verso le persone. Quindi sì, sono due riconoscimenti di cui andiamo fieri, perché poi dimostrano anche, testimoniano il tanto lavoro che abbiamo fatto in questi 10 anni.
Sì, è un riconoscimento anche per voi sicuramente. Sì, allora io siccome abbiamo solo 30 secondi prima di salutarci, voglio ricordare che così il tour parte ufficialmente il 3 maggio, ma che chi vuole deve muoversi adesso, forse, per iscriversi, vero?
Corretto. Corretto, sì. Tutte le date sono già aperte, quindi basta andare sul nostro sito abbracciamoli.it, c'è il tasto eventi 2025, c'è tutto l'elenco di tutti gli eventi con tutte le informazioni che servono, e ci si può iscrivere fin d'ora per qualunque evento del nostro
e ritrovare insomma nello sport quel momento di comunanza, di amicizia che lo sport deve avere e che a volte si dimentica di possedere, ma che invece è quello che rende tutto lo sport tale, ecco, se no diventerebbe un'altra cosa quasi bellicistica. Allora grazie davvero Alberto Cervi, presidente di Abbracciamoli Onlus. Ci risentiamo presto, non so se parteciperò, vedremo se ce la faccio magari. Adesso però è il momento di dare la linea a Cristina Carpinelli per una nuova storia dal sociale, e quindi ci ritroveremo al termine per i saluti.
Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
Io quando ho conosciuto questo posto l'avevo visto sull'internet, e quindi per esempio io sono straniero, non posso accedere al sistema sanitario, ho cercato disperatamente per l'attenzione, perché visto che qui è un po' complicato regolarizzazione, visto che questa associazione ti aiuta le persone che non puoi regolarsi di solito, e per me non è la prima volta che sono qua e sono veramente d'aiuto loro. Io ringrazio sempre queste persone, quindi se non fosse per loro praticamente non starei qui adesso.
Ho conosciuto il posto da quando sono primo che sono arrivato in Italia, da 2018 quasi, e sono arrivato qua, è un bel posto che aiutano tante gente che ce l'aveva e non ce l'aveva pure documenti.
Prima cosa facevi? Andavi al pronto soccorso?
Sì, e vado al pronto soccorso e rimango lì, sai, per 8-10 ore per farlo entrare.
Quelle che state sentendo sono alcune delle voci dei pazienti che ho incontrato nella sala d'attesa dell'ambulatorio dei medici volontari a Milano. Questo è un luogo di cura pensato per coloro che, per diverse ragioni, sono rimasti fuori dal sistema, ed è gestito da medici volontari, persone che nel giorno libero dall'ospedale arrivano qui per fare quest'altro pezzo di strada nell'accudimento di categorie molto fragili.
Mi chiamo Carlo Andrea Orcese e sono un medico volontario da poco tempo qua. Ho lavorato per tanti anni all'ospedale di Niguarda e adesso faccio il volontario nell'ambulatorio.
Io sono Alessandro Villa, sono un volontario di Medici Volontari Italiani. Il mio ruolo è di coordinatore del gruppo.
Che tipo di lavoro si fa qui in questo...
Allora, in questo poliambulatorio di via Padova 104 accogliamo i pazienti che hanno bisogno di una visita medica. Prevalentemente si tratta di migranti che non dispongono di un medico di famiglia in quanto irregolari. In ogni caso accogliamo chiunque venga da noi, anche magari anche qualcuno che non dispone di permesso di soggiorno, eccetera. E disponiamo di 2 salette per le visite, dove facciamo visite di medicina generale, ma anche specialistiche. Su appuntamento abbiamo degli specialisti ortopedici, abbiamo una psichiatra, una ginecologa e altri specialisti che visitano su appuntamento, ovvero il paziente viene da noi, espone il suo problema e quindi poi gli fissiamo un appuntamento.
Ecco, questa cosa, questo aver aperto questo sportello con una psicologa, sì, una psichiatra, nasce proprio dal bisogno, perché avete visto sul campo che,
sì,
c'era bisogno?
Riceviamo, cioè ci sono richieste, si sono viste richieste crescenti di aiuto di tipo psicologico, persone magari che hanno problemi anche per la casa oppure per trovare delle terapie, eccetera. Quindi
sono, sì, persone in difficoltà economica che poi magari vanno un po' in depressione.
Sì, esatto, ci sono dei problemi, sotto c'è sempre un disagio sociale che poi sfocia in un disagio psichico, eccetera, per cui la psicologa nostra viene quasi tutti i venerdì su appuntamento. E quindi
la sala d'attesa è sempre gremita, i bisogni sono tanti e spesso si sovrappongono.
No, deve fare, deve essere appoggiato con un ospedale che la segua. A me sembra strano, perché dice che deve esserci una, dice, se è una gravidanza senza complicazioni, sono richieste. Lei ha scritto il Servizio Sanitario Nazionale?
No, non ancora, perché non ho ancora il permesso di soggiorno.
No c'è documenti, io lavoro in nero, però mi manca documenti perché io voglio pagare tasse, stare in regola, no? Stare in recto con il paese che mi ha accogliuto bene, molto bene, la gente molto gentile qui, veramente.
L'ho trovato sul TikTok. L'ho visto che una ragazza aveva messo tutto il TikTok, e per quello che sono arrivata.
Ti stai curando qui?
Eh sì, certo, sono due volte o tre volte che sono arrivata quando sto con raffreddore. Mi ha dato la medicina.
Ma e tu sei in regola con i documenti o no?
No, no, ancora no. Non ce l'ho il documento ancora.
Perché sennò come fai se stai male?
Quella è la cosa, sì, no, penso che così non c'è questo posto, come faccio? Perché le cose non è facile. Senza documento non è facile niente. È così.
Da qualche tempo l'Associazione dei Medici Volontari collabora con Medici Senza Frontiere al progetto Hope Speranza. Allo sportello, in ascolto dei bisogni di chi non avrebbe accesso alle cure, ci sono numerosi volontari come Anna.
Lo sportello sostanzialmente è uno sportello di orientamento all'accesso alle cure, quindi quello che noi facciamo è fornire tutte le informazioni necessarie alle persone che sono presenti sul territorio ma che non hanno in questo momento accesso alle cure per vari motivi, che possono essere semplicemente la mancanza di informazioni oppure dei problemi amministrativi, una barriera linguistica, qualsiasi, diciamo, ostacolo che fa sì che non abbiano la possibilità di richiedere la tessera o l'STP. Quindi noi li aiutiamo a fare questo, fornendo le informazioni o con un aiuto proprio pratico, aiutandoli a compilare documenti e a fare le richieste.
Qual è la tua formazione?
Io nella vita sono un medico, quindi con un po' di già esperienza per motivo lavorativo. Poi invece,
quali sono state le cose che hai notato da medico, diciamo, entrando in questa realtà, che ti hanno colpito rispetto a quello che magari nella normalità si vive all'interno di un ospedale o di un ambulatorio?
La cosa che colpisce di più è che molte di queste persone hanno diritto ad avere l'accesso alle cure, ma non lo fanno semplicemente perché davvero non lo sanno. Non sanno come fare, quindi molte delle persone che accedono, una volta verificata la loro situazione e date loro le informazioni, hanno completamente la possibilità di avere accesso, cosa che in realtà tutti hanno, cioè cosa da sottolineare, nel nostro paese per fortuna tutti hanno diritto con modalità diverse, nel senso che la tessera sanitaria e l'STP non ti garantiscono lo stesso identico tipo di accesso alle cure, però comunque tutti hanno diritto all'accesso alle cure. Ma la cosa che colpisce è che la maggior parte delle persone non ha i documenti solo perché non sa come fare per averli, e questo ovviamente gli comporta un grandissimo buco nero di mancanza di accesso, che ovviamente impatta molto sui problemi di salute cronici.
Allora, questo ti dico la verità, non lo so come si può fare, però per chiederla la prima volta devi andare per forza nel ufficio. Che per le persone straniere purtroppo.
Il progetto Hope è operativo in 6 città: Milano, dove siamo noi, Roma, Udine, Torino, Napoli e Palermo. con circa 1500 persone curate, quasi tutti giovani, quasi tutti migranti, il 30% donna, e un numero di accesso in costante crescita. Il 55% delle richieste riguarda l'iscrizione al sistema sanitario.
Io sono Marco Manfredini, sono volontario qui allo Sportello OPO, oltre che volontario del gruppo di Milano di Medici Senza Frontiere. Cosa bella di questo Sportello OPO è che, oltre che fare un'azione di sensibilizzazione sul territorio, come dire, permette anche a noi volontari, come dire, di toccare un po' con mano, no, quelle problematiche di cui parliamo, di cui sentiamo parlare dagli operatori umanitari. C'è un senso di esclusione, un senso di precarietà, direi, che ho avvertito in questi primi incontri, perché spesso le persone che si rivolgono allo sportello sono persone che non hanno lavoro o hanno lavoro precario. Non hanno un domicilio, quindi alcuni dormono dove capita, o dormono in posti letto, e quindi c'è proprio questo senso di precarietà, no? Queste persone vivono la giornata sperando, forse evidentemente nel giorno dopo, di poter avere qualcosa di meglio.
Giancarlo Monici, volontario di Medici Senza Frontiere da dicembre dello scorso anno.
Questo sportello Hope cosa le sta mostrando? Che lato della città le sta mostrando?
Sicuramente una scollatura tra quelle che sono le situazioni che esistono, che sentiamo, e quello che è la realtà, nel senso che molte persone purtroppo non conoscono tutta una serie di opportunità che ci sono, e quindi hanno necessità di avere informazioni per potersi muovere all'interno di quello che è la burocrazia italiana.
Quindi diciamo uno scollamento rispetto a che cosa? Rispetto a quello che noi percepiamo?
Rispetto a quello che noi percepiamo come persone normali, che facciamo la nostra vita, abbiamo la nostra tessera sanitaria, abbiamo la possibilità di chiamare, pur con le mille difficoltà, prenotare degli appuntamenti e quant'altro, loro non hanno questa tipologia di opportunità, quindi che è una cosa che sinceramente, come dire, fa un po' sensazione, perché comunque la salute, visto che siamo in Italia, per fortuna la salute è un diritto di tutti, quindi il fatto per loro di non poterla avere, credo, è qualcosa che non tutti sanno e che io sto incominciando a conoscere adesso, insomma.
È tutto per oggi, un saluto e a risentirci. Ci trovate anche online cercando Storie dal Sociale sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme per podcast. Scriveteci a storiedalsociale@radio24.it. Buona giornata a tutti, da Cristina Carpinelli.
Di salute e sanità, tra l'altro, parliamo anche nella puntata di domani di Si può fare. Sotto un altro aspetto, consideriamo un po' quello che non va da noi e quello che si potrebbe fare per così riequilibrare un po' la situazione. Però appunto l'appuntamento su questo è domani a partire dalle 9 con una nuova puntata di Si può fare. Per questa ringrazio intanto Silvia Bandelloni e Michele Laserra in assistenza, e in regia c'è Carmelo Lauricella. Laura Bettini, un buon proseguimento di ascolto.